Bentornati sul podcast di serenissimavenezia.it. Oggi siamo in compagnia di Lucia Falzari, Francesca Raia e Irene Trotta, autrici del volume Going to Italy, Anne Lister e il suo viaggio nell'Italia del 1827, nonché creatrici del progetto Anne Lister Italia. Abbiamo deciso di suddividere questa intervista molto corposa in tre parti, quindi vi invitiamo a seguirci sia oggi che per i prossimi 2 martedì successivi. Si parlerà delle tre autrici e di Anne Lister e della sua esperienza veneziana durante il suo viaggio in Italia. Prima di sentire la prima parte di questa intervista, una piccola sigla e buon ascolto. Buongiorno amiche ed amici di serenissimavenezia.it. Oggi siamo in compagnia di Lucia Falzari, Francesca Raia e Irene Trotta, che sono le coautrici di Going to Italy, un libro dedicato ad Anne Lister. Allora, intanto facciamo gli onori di casa e sentiamo un attimino la vostra voce. Allora, Lucia Falzari. Ciao Lucia.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Grazie
Allora,
di averci invitato.
io vedo che tu sei copywriter, ideatrice, curatrice, insomma, di questo progetto, perché come diremo più avanti, non si tratta solo di raccontare un libro, non è solo un libro, ma si tratta di un progetto più ampio, per il quale avete creato anche un sito internet. Quindi affronteremo questo discorso. Cosa ci puoi dire, Lucia, di te? Mi confermi i dati, come si
Confermo
suol
i
dire?
dati, confermo i dati. Diciamo che io ho iniziato a occuparmi di Anne Lister nel 2019 dopo aver visto la serie TV Gentleman Jack, che era ispirata, era dedicata alla sua figura, una parte precisa della sua vita, che era stata prodotta da BBC e HBO. Mi è sembrato una persona più che un personaggio, una persona molto interessante. Più andavo avanti a incuriosirmi nelle cose più inverosimili, forse, della serie, più scoprivo che erano avvenute realmente. Quindi, da cosa nasce cosa, ho pensato che questa persona in Italia meritasse di essere conosciuta. E così poi ho scoperto che in realtà c'era già chi se ne occupava in Italia. Francesca e Irene le ho incontrate in questo percorso di ricerca e guardando chi aveva trascritto, chi stava trascrivendo i diari per gli archivi inglesi, scorgere due nomi italiani in quell'elenco. Insomma, è stata una bella sorpresa al tempo e ho deciso di iniziare, insomma, di contattarle e vedere se si poteva fare qualcosa insieme. Ecco. E da lì è nato poi il sito che aveva un intento di divulgazione, poi si è trasformato in un progetto di ricerca che ha portato poi al libro, insomma, adesso.
Capisco.
E quindi così, insomma.
Allora, Francesca Raia, ricercatrice, codebreaker, che è fondamentale per Anne Lister, perché Anne Lister nei suoi diari non scriveva sempre in modo chiaro, ma anche in modo criptato, utilizzando un codice cifrato. Che se non sbaglio, ma confermalo Francesca, il codice era un mix tra greco immagino greco-attico e algebra. Me lo confermi?
Sì, anche simboli algebrici ed era un codice sostitutivo semplice, ovvero ad ogni lettera corrispondeva un simbolo. A volte c'era anche l'interpunzione che le permetteva appunto di sostituire con un simbolo due particolari lettere. È un codice che in inglese chiamiamo crypt-end, che in realtà è la parte più semplice della scrittura di End. Rispetto invece a quella che è la scrittura chiara, ecco, la sua calligrafia. È un codice che lei ha incominciato a creare a partire dal 1807, anche se era più greco. Infatti, anche durante il passaggio a Venezia, lei utilizza questo codice in greco in riferimento al comportamento dei preti. Invece poi a partire dal 1816 incomincia a utilizzare questo codice un po' più complicato che le permetteva di non solo riportare nel diario quello che era il rapporto con le altre donne, ma anche le sue riflessioni, le sue paure, specialmente poi quando incominciava ad occuparsi degli affari. Quindi sì, il codice è la parte più bella, quasi interessante del suo diario, ma ne troviamo ben poco all'interno dei quaderni di viaggio, mentre è presente nel diario personale utilizzato durante questi, no, sì, questi 40 giorni trascorsi in Italia.
Affascinante. Mi fa venire in mente Lucrezia Borgia, che quando doveva comunicare diciamo, col marito, nel periodo in cui lei si trovava a governare il ducato in assenza appunto di Alfonso I, comunicava con codici cifrati. Quindi va bene, là c'erano anche ragioni, diciamo, non solo di nascondere dati personali, ma si trattava anche di sicurezza di Stato, quindi insomma è
Sì.
un'altra cosa. Però il codice cifrato ha la sua valenza, insomma, che resta tale. Irene Trotta. Allora, io vedo Data Visualization Designer e Design Director. Tu sei la responsabile della linea editoriale, giusto? Parlaci un po' di
Sì,
te, Irene.
diciamo che come insomma, ha detto già Lucia, ci siamo incontrate perché anch'io, cosa che non ha niente a che fare appunto con il mio profilo professionale, insomma, mi sono dedicata ad Lister da subito, leggendo i suoi diari, trascrivendo, decifrando, insomma, per interesse personale, quindi. Vengo da quel filone lì come Lucia e Francesca, però seguo, diciamo, la linea editoriale un po' di tutto il materiale che produciamo, quindi appunto come primo e forse più grande punto di divulgazione abbiamo il sito, ma abbiamo anche insomma profili social, adesso il libro. E avendo lavorato insomma da sempre con temi di comunicazione, soprattutto di comunicazione dati, che con Alistair è sempre divertente in qualche modo cercare di raccogliere, no? Da come scrive, possiamo dire che era una persona molto maniaca in qualche modo nel descrivere in estremi dettagli tutta una serie di cose, allo stesso modo catalogarle, no? Se pensiamo anche banalmente a ogni volta che compra qualcosa mentre in viaggio, appunta cos'è, dove l'ha comprata, quanto costa. Quindi chiaramente nel corso del diario di una vita tante informazioni possono essere raccolte e poi ripresentate anche in vari modi, appunto per un fine divulgativo, come diceva Lucia. Quindi sì, diciamo che affianco comunque la ricerca, soprattutto cercando di espanderla a volte un po', personalmente sono molto, insomma, interessata particolarmente al XIX secolo, quindi soprattutto, insomma, a regole di etichetta e di vestiario. E quindi quelle sono un po' le mie specialità a livello di interesse personale. E poi con, insomma, la mia pratica professionale, sì, ho messo in qualche modo al servizio quello che so fare per cercare di
comunicare sempre al meglio quello che vogliamo dire, che con Alistair non è mai facile, vista la quantità di informazioni che ci sono, quindi non solo selezionarle e tradurle, ma anche poi renderle digeribili sui canali che abbiamo, insomma, dell'internet, che non si prestano se sempre al meglio per dei contenuti profondi, anche di una certa, insomma, lunghezza e quantità, che sono poi quelli che abbiamo e con cui, appunto, lavorando dal 2021 ormai insieme fino ad adesso, raccogliendo il materiale che abbiamo prodotto, le ricerche che abbiamo fatto, siamo giunti al libro.
Allora, il libro è edito da Aras Edizioni, se non sbaglio, e collana Rewind, che è una collana universitaria, giusto,
È una
Irene?
collana, allora, è una collana di studi culturali, oh, scusa, di studi
No, no, va
culturali
bene, Lucia, Lucia, va bene anche la risposta, tanto sarebbe stata la stessa, quindi va benissimo.
angloamericani, scusami, mi era sembrato
No,
di
no,
vedere
nessun
che.
problema.
E, sì, è stato un incontro un anno fa, a luglio del 2025. Ho visto alcune delle loro pubblicazioni, delle loro collane, mi sembravano interessanti. E, abbiamo provato a vedere se la cosa poteva essere reciproca e Federica Savini, nel giro di 24 ore, ci ha risposto entusiasta, sì, ci sono, aveva già una visione rispetto alla collocazione del nostro progetto e questa è stata una bella conferma perché comunque il nostro desiderio era proprio quello di collocare, almeno di poter dare a Enlister, al nostro progetto su Enlister, una collocazione diciamo approcciabile a chi volesse studiare Enlister, cioè noi facciamo questo lavoro di ricerca in una maniera il più rigoroso possibile. Ecco, cerchiamo di mantenere una forma di obiettività che è necessaria negli studi storici e in questo modo noi mettiamo a disposizione del materiale. Anche questo libro, sì, indubbiamente c'è una selezione a monte di quello che abbiamo usato, di citazioni, non è pari pari il diario trascritto e tradotto. Diciamo che c'è un intersecarsi di visioni di Anne a quello che le persone possono vedere oggi, un racconto del contesto e quindi un po' di spiegazione anche di perché le cose erano come ce le descrive Anne. Creando un po' anche una forma di guida, un po' guida turistica alternativa per quello che riguarda il viaggio giorno per giorno che è descritto nel libro. In apertura c'è quello che chiamerei un Enlister 101, cioè un profilo biografico. Abbiamo dovuto sintetizzarlo perché se no, non basterebbero libri e libri. E delle informazioni sul codice, sui diari, e abbiamo deciso di inserire anche un breve capitolo sulla situazione storica dell'Italia geografica, perché ricordiamoci che ancora non era, siamo nel periodo preunitario, stiamo parlando del 1827 quando si svolge questo viaggio. Quindi l'Italia era un'unità geografica, un'entità geografica, ma ancora non politica. E quindi abbiamo deciso di dare un po' un'infarinatura un po' più precisa sulla situazione storica dei territori attraversati da Enlister, ecco, che sono stati il Regno Lombardo-Veneto e il Regno di Sardegna fondamentalmente.
Certo. Allora, c'è questo libro, è dedicato, come dicevamo prima, ai 40 giorni di viaggio in Italia. Anne Lister, non è conosciuta da tutti, perché è uno di quei personaggi storici che restano stranamente in una nicchia, insomma. E poi improvvisamente saltano fuori e trovano, grazie alla curiosità, insomma, alla passione, in questo caso le vostre, trovano il modo di farsi conoscere. Ma in poche parole, cominciamo da te, Lucia, poi Francesca e Irene, chi era Ann Lister? Perché una persona può anche dire: vado su Wikipedia, mi leggo quello che c'è scritto, ma Wikipedia è affidabile, ma fino a un certo punto, anzi, in molti casi non lo è per niente. Però, insomma, ma voi che la studiate, dateci una definizione, quello che avete capito di lei. Chi era Ann Lister?
Hai fatto una domandina. Allora, mi preme ricordare una cosa, innanzitutto. Abbiamo detto che ha fatto un viaggio nel 1827 in Italia, quindi stiamo parlando di una donna che era nata nel 1791 ed è morta nel 1840, quindi già l'epoca, abbiamo due elementi, cioè una donna in quest'epoca. Una donna che ha fatto cose, diciamo, fuori dai canoni ordinari che ci si aspetterebbe da una dama, di quell'epoca. Era, una donna di affari perché aveva possedimenti, aveva miniere, faceva parte di quella che chiamavano la landed gentry. In Inghilterra, quindi non era nobile, però aveva rango, aveva lignaggio, stava abbastanza bene, diciamo, era benestante comunque rispetto al periodo. Era una grandissima viaggiatrice perché ha viaggiato tutta la sua vita, non solo in Italia, non solo nel continente, cioè non solo, insomma, nella vecchia Europa, ma per dire, è morta nell'attuale Georgia. Quindi insomma viaggiando. Chi era? Era una persona molto curiosa, con una curiosità per la vita indomabile e soprattutto era una persona che non voleva rinunciare a vivere se stessa. Ann Lister era omosessuale e una parte dei suoi diari lo rivelano, quella in codice, lo rivela in maniera molto chiara ed esplicita. E questo probabilmente era la ragione principale per cui ha iniziato a usare il codice, insomma. Però lei ha cercato di vivere tutta la sua vita appieno, senza dover rinunciare, senza dover dipendere in un matrimonio di convenienza come tante altre donne hanno dovuto fare all'epoca. Quindi anche la sua imprenditorialità, la sua intraprendenza in generale si interseca a questo suo essere. Quindi diciamo che non basterebbero, per me non basterebbero 3 vite per condensare tutto quello che ha fatto e tutto quello che è stato. Piace vedere che oggi, che si sta appena riscoprendo, diciamo, perché è molto recente l'interesse, diciamo, il faro sui suoi diari, che tutti gli aspetti della sua vita siano presi in considerazione adesso, pian piano, un po' alla volta. Noi siamo un gruppo di ricerca in Italia, facciamo parte di un network internazionale. Ci sono persone dall'Australia al Brasile, all'Europa tutta, Regno Unito, Stati Uniti. C'è tutta una rete di persone che stanno studiando, portando avanti analisi dei contesti, confronti per riuscire a dare una risposta, insomma, a quello che è stata la tua domanda, cioè chi era in Lister, a dare un ritratto il più possibile a colori vividi, vividi, perché nonostante vestisse sempre di nero, era una persona che decisamente aveva molti, molti colori.
E così si conclude la prima parte di questa intervista. Il prossimo appuntamento è per martedì 1° settembre. Un caro saluto a tutti.